Il silenzio degli indecenti di Marco Travaglio. Siamo talmente abituati a sentir parlare di trattativa fra Stato e mafia che ci abbiamo fatto il callo e non riusciamo più a misurarne l'enorme, incredibile, pazzesca gravità. Perché una cosa, anche prima del blitz di ieri a Caltanissetta, è assolutamente certa. Quella trattativa ci fu, e non fu soltanto una, dal 1992 in poi, il procuratore Grasso parla di una strategia della tensione mai finita. Nel biennio terribile 1992-94, e anche dopo, lo Stato che a favore di telecamera diceva e fingeva di combattere Cosa Nostra dietro le quinte trescava con i mafiosi. E se lo sappiamo, non è grazie a politici e uomini delle istituzioni che lo Stato l'han sempre tradito e la giustizia l'han sempre ostacolata, ma grazie a mafiosi come Giovanni Brusca e tanti altri collaboratori di giustizia e al figlio di un mafioso, Massimo Ciancimino, ampiamente riscontrati dai magistrati palermitani e nisseni. Ieri questa verità ormai incontestabile da tutti, fuorché da chi non vuol vedere, è scritta nero su bianco in un'ordinanza firmata non solo da una procura, ma da un giudice terzo, il GIP Alessandra Giunta. La portata del blitz è quasi marginale, gli arrestati sono tutti mafiosi già in carcere al 41 bis sepolti da una coltre di ergastoli. Ma le parole del GIP sono fondamentali almeno su tre punti. 1. Paolo Borsellino fu ucciso perché visto da Rina come un ostacolo alla trattativa fra il ROS e Vito Ciancimino. Il giudice l'ha prese da Claudio Martelli e da Liliana Ferraro, che però han ritrovato la memoria solo 2 anni fa, quando parlò Ciancimino, e iniziò a occuparsene come procuratore aggiunto, arrivando a sospettare il tradimento del comandante del ROS Subranni. 2. Lo Stato sapeva delle trattative, che non furono iniziative isolate di un paio di ufficiali del ROS, e poi, ma questa è un'altra storia del ministro Conso e di un pugno di funzionari del DAP. Ma rientravano in una politica compromissoria e arrendevole decisa ai massimi livelli istituzionali, probabilmente per salvare la vita ai politici condannati a morte da Cosa Nostra perché visti come traditori da Mannino ad Andreotti e figli da Martelli a Vizzini. Dopo Lima, la mattanza dei politici si fermò e sull'altare della trattativa fu sacrificato Borsellino. Il che significa che centinaia fra politici, funzionari, ufficiali delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza sapevano tutto, o addirittura ordinavano, e sul loro silenzio indecente hanno costruito carriere pressoché eterne. 3. Scrive il GIP che il 1 luglio 92, con certezza, il dottor Borsellino incontrò al Ministero dell'Interno il capo della Polizia Parisi e il ministro Mancino, il quale fino a poche settimane fa aveva sempre negato l'incontro, in cui è impensabile che Borsellino non abbia parlato della trattativa di cui la Ferraro aveva informato il 28 giugno, 3 giorni prima. E qui sono quantomeno ingenerose le parole del GIP e dei PM nisseni sull'inattendibilità di Ciancimino Junior. Senza la sua collaborazione oggi sapremmo poco o nulla di quei fatti, e sul suo improvviso e inspiegabile suicidio processuale vale la pena di indagare. Delle decine di documenti da lui consegnati o sequestrati in casa sua, uno solo, quello contro Gianni De Gennaro, è risultato falso. Tutti gli altri hanno il timbro di autenticità della scientifica e possono aiutare a far luce sulla terza trattativa, quella che seguì i negoziati del ROS chiusi a fine 92 dall'arresto di Ciancimino e poi dalla cattura di Rina e i cedimenti del DAP e di Conso sul 41 bis quando, secondo molti pentiti, ma anche secondo Don Vito Dell'Utri, prese in mano la situazione in nome o per conto di Proprio oggi la Cassazione è chiamata a confermare o annullare la condanna d'appello per Dell'Utri a 7 anni come complice della mafia fino al 1993. Il collegio, per i trascorsi carnevaleschi del suo presidente, suscita qualche perplessità. Oggi sapremo se chi attende verità e giustizia su quell'orrenda stagione può ancora sperare. Il blitz di Caltanissetta è un punto di partenza per arrivare fino in fondo, sempre che qualcuno non cancelli il traguardo. Borsellino tradito da un carabiniere. La procura di Caltanissetta, il magistrato saltò in aria perché ostacolava la trattativa fra mafia e Stato. La moglie Agnese mi disse che il generale Subranni era uomo d'onore. L'ufficiale indagato, 4 ordini di custodia, velenosa convergenza di fonti infide e reticenti anche delle istituzioni. Di Lo Bianco, Rizza, Amurri, Pipitone e Barbacetto. IPM, ucciso per il suo no. Borsellino si oppose alla trattativa. Cose loro. Di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza. Un amico mi ha tradito, rivelò in lacrime Paolo Borsellino ai suoi allievi Massimo Russo e Alessandra Camassa, probabilmente il 29 giugno 1992, il giorno dopo aver appreso della trattativa tra mafia e Stato. Un amico rimasto senza nome perché era un nome sconvolgente, ma la Camassa un sospetto l'ha avuto. La mia impressione, ha detto ai PM, è che potesse trattarsi di un carabiniere anziano ed esperto. L'identikit del generale Antonio Subranni, potente capo dei ROS, indagato a Caltanissetta per la trattativa e indicato dalla vedova Borsellino come Punciutu, e cioè uno d'onore, Lari, prudente, Subranni, è solo un sospetto. Dalla svolta nissena nelle indagini sulla strage di Via D'Amelio affiorano ombre in divisa sullo sfondo di una ricostruzione più chiara del movente. Paolo Borsellino saltò in aria perché considerato un muro che ostacolava la trattativa tra mafia e istituzioni finita su un binario morto. Ma la sua eliminazione, decisa dal boss Totò Riina e realizzata con l'esplosione di un'autobomba in pieno centro di Palermo, perseguiva anche un'evidente finalità terroristica: creare caos e confusione per minare gli equilibri istituzionali del paese. È la svolta che la procura di Caltanissetta ha impresso alle indagini sulla strage di Via D'Amelio, che il 19 luglio 1992 assassinò il procuratore aggiunto di Palermo e la sua scorta di 5 persone, tra cui anche una donna, la poliziotta Emanuela Loi. L'ultima ricostruzione del botto che uccise Borsellino è contenuta nella voluminosa ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP nisseno Alessandra Bonaventura Giunta, un documento di oltre 1000 pagine che, confermando quasi in toto le richieste del procuratore Sergio Lari, dell'aggiunto Nico Gozzo e dei PM Nicolò Marino, Gabriele Paci e Stefano Luciani, individua il boss Salvino Madonia come presunto mandante dell'eccidio e Vittorio Tutino e Salvatore Vitale come esecutori. I primi 2 sono già in carcere, il terzo, gravemente ammalato, si trova ai domiciliari. Un 4° imputato, il pentito Calogero Pulci, è stato arrestato dalla DIA con l'accusa di calunnia per aver incolpato falsamente Gaetano Murana, oggi uno dei protagonisti del processo di revisione, di essere un esecutore della strage. Si tratta degli ultimi nomi emersi nell'indagine che, snobbando i verbali di Massimo Ciancimino, bollato come inattendibile, ha riscritto da capo le fasi esecutive della strage di Via D'Amelio, dopo la collaborazione del pentito Gaspare Spatuzza. Nomi di complici che vanno a chiudere il quadro della manovalanza mafiosa sguinzagliata da Riina a Palermo in quell'estate di sangue del 92. Ma la novità più eclatante è che l'accusa di strage formulata nei confronti del boss Madonia, di Tutino e di Vitale è accompagnata dall'aggravante delle finalità terroristiche, a riprova del fatto che la procura di Caltanissetta non riti di prova utili a formulare ipotesi accusatorie concrete a carico di soggetti esterni a Cosa Nostra. D'altra parte, lo stesso giudice invita esplicitamente a non parlare di conclusione della vicenda perché occorrono ulteriori approfondimenti dal momento che le indagini sono state vulnerate dalla velenosa convergenza di fonti infide, fonti reticenti, anche appartenenti alle istituzioni, che hanno compromesso il difficile percorso di accertamento delle responsabilità. I nuovi arresti della procura di Caltanissetta rappresentano, dunque, non un punto d'arrivo, ma solo un punto di partenza, come sottolinea il PM Nicolò Marino. Sulla base di una ricostruzione che oggi pare combaciare perfettamente con quella dei colleghi di Palermo impegnati nell'indagine sulla trattativa mafia-Stato, la tempistica della strage Borsellino, scrive il GIP, giunta è stata certamente influenzata dall'esistenza e dall'evoluzione della cosiddetta trattativa tra uomini delle istituzioni e Cosa Nostra. Le indagini hanno, infatti, appurato senza ombra di dubbio che Borsellino venne informato della trattativa da Liliana Ferraro, appena nominata direttore degli affari penali, il 28 giugno del 1992, nell'incontro casuale che i due ebbero a Fiumicino. Ed è proprio lì, nella saletta VIP dell'aeroporto di Roma, che Borsellino, secondo la ricostruzione dei PM Nisseni, comincia a morire. La sua conoscenza della trattativa, avviata grazie ai contatti tra il generale del ROS Mario Mori e il mafioso Vito Ciancimino, e la percezione da parte del boss Rina del Muro che Borsellino avrebbe opposto alla prosecuzione del dialogo tra mafia e Stato, sono le due ragioni che di colpo decidono l'improvvisa accelerazione ed esecuzione della strage. Secondo la procura di Caltanissetta, questa conclusione è legittimata, tra l'altro, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Giovanni Brusca a proposito dell'ordine ricevuto da Rina di sospendere, nel giugno 1992, l'esecuzione dell'attentato nei confronti dell'onorevole Calogero Mannino perché c'era una vicenda più urgente da risolvere. Ed è proprio Mannino, ex ministro e segretario della DC siciliana, secondo la procura di Palermo, il politico che avrebbe dato l'input a Mori per avviare gli incontri con Don Vito. Lo stesso Mannino che successivamente avrebbe esercitato pressioni per un ammorbidimento del regime carcerario del 41 bis. E a questo punto ricostruiscono in tandem le procure che Rina avrebbe deciso di firmare Brusca, graziando di fatto Mannino per accelerare la tempistica di Via D'Amelio e uccidere Borsellino. Ma chi informò Rina di questo muro alzato dal giudice tra i boss e lo Stato? Agnese Piraino Leto, vedova di Borsellino, racconta che a metà giugno 92 il marito si era sfogato con lei dicendo che un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello Stato è il racconto in diretta della trattativa. Poi le disse che il generale Subranni era punciuto, era sbalordito, ma lo disse con tono assolutamente certo. Aggiunse che quando glielo avevano detto era stato tanto male da avere vomitato. Per lui l'arma dei carabinieri era intoccabile. A fine giugno, un Borsellino ormai provato, in lacrime si sfogò con i colleghi di Marsala, i PM Massimo Russo e Alessandra Camassa. Un amico disse: mi ha tradito. Il nome di questo amico era così sconvolgente che Borsellino non volle svelarlo. Subranni, il generale punciuto. La brillante carriera del militare con un figlio nei servizi segreti. Cose loro. Di Sandra Amurri. Il padre è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione mafiosa nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, interrogato dalla procura di Palermo come indagato di reato connesso nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È al centro dell'inchiesta sul depistaggio dell'assassinio di Peppino Impastato. La figlia, Danila, portavoce dell'ex ministro della giustizia Angelino Alfano, oggi segretario del PDL. Il figlio, Ennio, ricopre un ruolo apicale al ROC, reclutamento operativo centrale dei servizi segreti. Il padre si chiama Antonio Subranni, generale dei carabinieri, comandante dei ROS, raggruppamento operativo speciale, dal 90 al 93. Poi nominato capo segreteria del CESIS, comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza, ed infine consulente della commissione antimafia, promosso di grado e andato in pensione come generale di corpo d'armata. A svelare ad Agnese Borsellino che il generale Subranni, capo dei ROS, fosse Punciutu, che vuol dire mafioso, fu suo marito, Paolo, il 15 luglio 1992, 8 giorni prima della strage, mentre conversavano sul balcone, mio marito era sconvolto e mi disse testualmente: ho visto la mafia in diretta perché mi hanno detto che il generale Subranni era Punciutu. E 3 giorni dopo continua Agnese Paolo durante una passeggiata sul lungomare di Carini mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere. Borsellino sapeva, fu il magistrato Liliana Ferraro, come la stessa ha riferito ai PM Nisseni molti anni dopo la strage, a dire a Borsellino che era stata avvicinata proprio dall'ufficiale dei ROS de Donno. Vidi Borsellino il 28 giugno e affrontai l'argomento. Un colpo al cuore che Borsellino confidò ai suoi giovani uditori Massimo Russo e Alessandra Camassa. Si distese sul divanetto del suo ufficio e, mentre gli sgorgavano le lacrime dagli occhi, disse: «Non posso pensare che un amico mi abbia tradito». Il 25 giugno era stato a Roma a una cena con alti ufficiali dei carabinieri. Fu lo stesso Borsellino a parlarcene a un certo punto. È probabile che il traditore fosse a quella cena. Il traditore era Subranni, che non poteva non sapere di quella trattativa, iniziata, come spiega il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso rispondendo alla domanda del collega Francesco Lalicata, volevano un altro magistrato morto. In principio pensavano di attaccare il potere politico, ed avevano in cantiere gli assassini di Calogero Mannino, di Martelli, Andreotti, Vizzini e forse mi sfugge qualche altro nome. Cambiano obiettivo probabilmente perché capiscono che non possono colpire chi dovrebbe esaudire le loro richieste. In questo senso si può dire che la trattativa abbia salvato la vita a molti politici. Una delle richieste era l'azzeramento del 41 bis, che venne in gran parte esaudita, e la vita dei politici, a cominciare dall'onorevole Mannino, fu salva. Ma Subranni ebbe un ruolo chiave anche nelle indagini sulla morte di Impastato il 9 maggio 1978. Quando da comandante del reparto operativo del gruppo Carabinieri di Palermo avvalorò la pista terroristica, Peppino era morto mentre tentava di compiere un attentato dinamitardo. Allontanando di 20 anni la verità, Impastato era stato ammazzato dalla mafia su ordine del boss di Cinisi Gaetano Badalamenti perché da Radio Out faceva antimafia. Una sentenza definitiva ha stabilito che Badalamenti aveva stretti rapporti con l'arma dei carabinieri, rapporti che andavano ben al di là di quello di un confidente e sui quali Impastato stava scavando. Occultarono e manipolarono le prove, dissero che il sangue sulla pietra che non fu rinvenuta tra i reperti trovata nel casolare vicino ai binari dove venne colpito era sangue mestruale, invece apparteneva al gruppo 00 negativo, lo stesso di Peppino. La chiave della porta di Radio Out che aveva in tasca non era né spezzata né annerita, come i suoi occhiali intatti, mentre l'ordigno però gli aveva dilaniato la testa. Una verità ricostruita a tavolino per mettere a tacere la verità vera, quella che forse avrebbe frenato la brillante carriera di Subranni.